Buongiorno a tutti, sono Tiago, queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo festival socioculturale di Casvegno qui alla Fondazione Parco San Rocco di Coldrerio. Io sono Alfonso Rivoli e sarò il vostro presentatore. Apriamo questo festival con l'intervento dei rappresentanti dell'Agorà e dello SPAM, che vi descriveranno il percorso svolto e vi presenteranno il festival di quest'anno. Seguirà anche un commento da parte di Matteo Orefice, responsabile riabilitazione e attivazione di Parco San Rocco.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Ivan Fiorini e lavoro come educatore per le aree professionali del CARL, in particolare per la redazione Agorà, che insieme allo SPAM si è occupato nel secondo anno della promozione, l'ideazione, la promozione e realizzazione di questo festival. E quest'anno il titolo del festival è Umanità e natura, salviamo il salvabile, l'acquisizione di un sentimento ecologico. E il titolo è stato scelto dopo un lungo percorso di confronto, dialogo, scambio tra tutti i partecipanti del gruppo di lavoro, quindi all'interno dell'Agorà, dello SPAM e in generale anche del nostro istituto che è il CARL, per coloro che hanno partecipato. E alla base del progetto vi è l'idea forte che le pratiche di scrittura e più in generale la produzione artistica e narrativa siano strumenti efficaci e privilegiati per creare momenti di socialità e cultura che siano però anche orientati a favorire l'espressione di sé, l'incontro, lo scambio, l'inclusione e il rafforzamento dei legami sociali e comunitari. E il percorso di questa seconda edizione del festival ha visto quest'anno per la prima volta la collaborazione con la Fondazione Parco San Rocco, che oggi ci ospita in questa bellissima struttura e che ha condiviso con noi una buona parte del percorso della creazione di questo festival, e dove abbiamo sviluppato insieme percorsi di scrittura e di lettura ad alta voce. E oltre che abbiamo avuto anche il prezioso contributo musicale di Emanuel Firter, che anche quest'oggi ci accompagnerà con le note del suo handpan.
Altre collaborazioni, altrettanto importanti, sono state quelle delle persone che hanno accettato di partecipare con impegno, disponibilità e professionalità all'interno del percorso del festival. Rosanna Belotti, con la quale abbiamo svolto degli incontri di lettura, di poesie ad alta voce e di scrittura poetica collettiva. Flavio Lucchesi, il quale da diversi anni partecipa a questo evento, sin da quando era ancora concorso letterario, ed il quale quest'anno ha contribuito in particolare con un incontro sulla genesi del pensiero ecologico. Filippo Andreani e collaboratori, che hanno partecipato attraverso la presentazione delle attività della loro azienda, particolarmente legate al tema del riciclo, e hanno svolto assieme a noi un'attività attraverso materiale di riuso creativo dello SPAM e di alcuni materiali utilizzati nel loro ciclo produttivo. Moira Della Torre, che ha portato il suo spettacolo Humus, un bellissimo spettacolo che abbiamo molto apprezzato anche nel Parco di Casvegno. Graziano Terrani, che oggi ci leggerà alcuni testi dell'associazione Archivio Diversità Cognitiva, che anche oggi è in sala, e Giovanni Fontana, che ringraziamo, che anche l'anno scorso ci ha dato una restituzione di questi testi molto, molto toccante e molto interessante. Avendo ricevuto 60 testi, purtroppo e con veramente sentito dispiacere non sarà possibile leggerli tutti quest'oggi, nonostante fossero tutti meritevoli di essere ascoltati. Abbiamo dovuto quindi fare delle scelte, privilegiando le persone che maggiormente hanno partecipato al percorso di realizzazione del festival, senza avere il desiderio di mettere in evidenza alcuni testi piuttosto che altri, per cui l'abbiamo proprio dovuto fare questa scelta. Io ringrazio già da subito tutti voi che siete veramente in tanti, almeno io sento anche una grande emozione nel vedervi di avere interesse, insomma, in questa poesia, in questi scritti che abbiamo fatto e che oggi vi presentiamo. Per cui grazie a tutti e buon festival.
Ecco, è un grande piacere anche per me, per noi, ospitare un po' questo evento. È un evento per noi molto importante e anche molto sentito. È un evento a cui abbiamo potuto collaborare nell'arco di un anno, costruendo insieme a Spam, insieme a Gorà, insieme a tutto il CARL alla fine, costruendo un percorso creativo, un percorso di narrazione creativa e creatività. Una creatività che, come è già stato detto poco fa, aiuta ad accrescere un po' il senso di sé, e l'abbiamo visto strada facendo tramite le persone che hanno collaborato a questo progetto, che hanno potuto partecipare, che hanno messo in condivisione le loro idee, le loro emozioni. Abbiamo proprio visto crescere questo senso di sé, questa inclusione, questa voglia di esserci e essere ancora attivi nella comunità, nonostante magari qualche piccolo limite, magari più fisico, qualche limite che in genere viene culturalmente considerato diciamo un limite che ti porta magari a vivere un po' separato in una casa per anziani. Quindi oggi mi piacerebbe anche far passare il concetto che questa sì è una casa per anziani, ma è un quartiere intergenerazionale che accoglie e che ascolta un po' anche quello che avviene sul territorio e partecipa attivamente. In tutto questo vi porto anche i saluti e i ringraziamenti del direttore Gaffuri, e direi di lasciare la parola all'ascolto dei lunghi brani e dei lunghi testi. Grazie a tutti.
Ringraziamo Ivan e Sabrina dell'Agorà e dello Spam e Matteo Refice del Parco San Rocco. L'ultimo intervento prima di dare ufficialmente alle letture del festival è di Sergio Zaffini, scrittore.
Buonasera a tutti. Devo dire che ho dovuto tagliare la relazione che avevo in mente perché abbiamo i minuti contati. Dunque, Abstract Green, lettura dell'acquisizione di un sentimento ecologico, umanità e natura. La rivoluzione nell'umanità sapiens sapiens si è avuta in Medio Oriente con il Neolitico 10.000 anni avanti Cristo, facendo agricoltura, il commercio della quale necessitò di inventare la scrittura cuneiforme. Dopo i primi, appunto, si cominciò dai Sumeri, Pogliadi vuol dire che credono in molti dei, inventori della scrittura burocratica per sacchi di cereali commercializzati o immagazzinati, grano dal quarto millennio precristiano. Da Mosè, 1500 avanti anni avanti Cristo, dai polifemici giganti della Genesi al diluvio, anzi da Gilgamesh in Babilonia, l'uomo prometeico fabbrica sapiente il suo progresso. Traduco: l'uomo prometeico perché si riferisce al mito di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. Quindi l'uomo titanico, l'uomo faber, perché è homo faber all'inizio, cioè l'uomo che fabbrica il proprio destino. Sapiens sapiens perché è sapiente. Quindi l'uomo, ho coniato l'uomo prometeico, fabbrica sapiente il suo progresso. Ora i contadini sanno bene che con la natura bisogna prepararsi per tempo. Per tutto c'è le stagioni, si pensa alla Val d'Aosta. È così che si assomiglia alla Fontaine a Esopo del 600 avanti Cristo con la formica, in quanto non bisogna lasciarsi sorprendere dalle esigenze di Gaia. Questo vuol dire avere rispetto per i tempi climatici. Gaia è un nome che si dà a Gea, alla terra, eh? Il pensiero va, molto prima degli illuministi enciclopedici, a Plinio il Vecchio, anni 23-79 d.C., che coniò il termine enciclopedia, e va a Columella, contemporaneo di Plinio Senior, con De Re Rustica, avendo un approccio scientifico e pratico nelle scienze agrarie. Laudato sie mi signore, perché tutto per provvidenza diviene a concordia, dice San Francesco d'Assisi nel 1224 nel Cantico delle Creature, che tra l'altro ha un pregio linguistico e letterario. Cito naturalmente il concetto di concordia, Teofilo, del tedesco Nicola Cusano. Il trionfo della tecnica, secondo cui la prassi educa la natura, è certo presente nell'enciclopedia degli illuministi. Invece, per Rousseau, le arti e le tecniche della civiltà rendono l'uomo schiavo. Che nell'Emilio, l'opera fondamentale di Jean-Jacques Rousseau, è naturalmente buono o non incatenato. Lo schiavo, secondo Platone, lo schiavo è colui che non sa di essere incatenato, perciò Emilio sarà consapevole della buona libertà naturale. Avvenga bensì la riconciliazione di individuo e società con la natura, legge il contratto sociale, occorre riportare l'umanità prima della corruzione. C'è una visione dell'uomo buono per natura e l'uomo che invece si schiavizza con la tecnica. Ora la scienza e non la natura è noverca, noverca vuol dire matrigna. Inoltre amare non significa un rapporto d'amore, ma bensì un rapporto amoroso, dice lo svizzero Jean-Jacques Rousseau, come lo dice Kierkegaard. Si oppone al santo umbro di Assisi, che abbiamo incontrato, il poeta marchigiano Giacomo Leopardi con la ginestra anti-ottimistica e anti-religiosa e l'Islanda delle operette morali. Questi, ripeto Leopardi, si oppone anche a Rousseau, che considera benigna la natura. Per Giacomo Leopardi la natura è matrigna. Leopardi versus San Francesco e versus Rousseau, di nuovo. Leopardi opposto a San Francesco, opposto a Rousseau. Spunta il concetto di armonia nel mondo, nella natura, con l'idea di ethos. Per Aristotele l'etica è già politica, esse sono connaturate. Vi è l'idea non della razionalità come logica, bensì della ragione aristotelica come phronesis. Phronesis vuol dire saggezza a livello pratico. Tale filosofia è tipicamente nordica, scandinava, protestante, puritana, pietista. La fede morale nella pratica fa tutt'uno con i segni di essere in grazia di Dio, anzi eletti. Qui vi usa già inscrivere nel cognome l'importanza della casa famiglia, incominciando la soggezione ai genitori, che poi diventerà soggezione allo Stato, il travaglio spirituale, il senso disonorevole dei peccati. Dice Max Weber che i riformati hanno questa professione nel lavoro, professione che fa rima con vocazione, perché professo una fede. Questo è proprio uno stigma, ne viene ansia, un'angoscia che troviamo nell'urlo di Edvard Munch, in Ibsen, l'anitra selvatica Rosmers Holm, Kierkegaard. La grazia, il bene personale, deve poter riflettere la realtà esterna. Questo tipo di iato è presente fino a Greta Thunberg ed è generale nel Nord Europa. L'aspetto della natura impetuoso, buona e cattiva, è già vichingo. Viceversa, per Montesquieu, la geografia influisce sulla realtà cratica, cioè politica, dello Stato, sulla forma del governo. Per esempio, estese aree necessitano dittature, apprendi da Cina, Russia. La professione capitalistica è, weberianamente, una vocazione vera e propria, educazione morale, implicante l'importanza dell'ambiente. Già la mitologia classica greca trasfigurò questo nelle divinità e nel negozio tra uomini e eroi, tra uomini e dei, dopo Omero, a partire dal poeta Esiodo, dal teatro di Eschilo, eccetera, dopo i titani, giganti. Si pensi alle donne Rea, Proserpina, Demetra o Cerere e la figlia Persefone, ossia Persefone, fanno teoria l'inverno, la primavera, il pane. Oggi nell'indistinto della bandiera arcobaleno si raccolgono la LEF, libertà, eguaglianza, fraternità, la LGBT, la pace, l'ecologia. Insomma, c'è una bandiera sociale. È nata a metà del secolo scorso, metà Novecento, l'era dell'antropocene, che considera che il pianeta nella nostra epoca è malato. Deve il suo nome non solo all'interazione umana con l'ambiente, con Gaia, ma a un green appeal con inerenza neozoica. Neozoica vuol dire nuovo animale. L'uomo è diventato informatizzato e questo quindi lo costituisce come una nuova specie animale, se potesse essere così. L'etico senso ecologico è una conquista recente. Dal 1600 l'homo homini lupus hobbesiano. L'uomo contemporaneo ha scoperto l'angoscia del suo stare nel mondo e abitare i mondi da Sein, come quelli della tecnoscienza che alienano l'uomo dal suo vivere etico. La posizione ermeneutica è quella che cerca di capire l'uomo nell'opera umana e l'opera dell'uomo nel mondo, non perché le ideologie modellano il mondo, ma viceversa, perché le infrastrutture, vedi Marx, influenzano i grandi récits o grandi narrazioni. La questione altruistica è così: implementiamo, leggi, realizziamo progetti per tutti se ci identifichiamo negli altri. Vi è un'acquisizione del senso ecologico anche con il contrasto alle pellicce e nel cibo, con l'abbandono del foie gras, con l'abbandono dei macelli, l'alimentazione vegetariana o vegana. Oggi il gourmet sommelier, scopertosi più di un contadino, pretende di fare evoluzione con varietà genetiche salvate antiche. Ora indugiamo sulla diacronia della natura. Diacronia vuol dire evoluzione nel tempo. Le piante comunicano. Pensiamo alle piante carnivore o alla rete informatica delle radici. D'un lato è la selezione naturale delle specie e la competizione, secondo Darwin, a creare il tutto cambiando. Per Wallace la questione centrale, senza contraddire Darwin, è teorizzata dalla collaborazione, quindi non competizione, ma collaborazione. Le piante, le radici, i rizomi comunicano aiutandosi, cooperando, per esempio avvertendo i vicini di flora di un pericolo prossimo. Si pensa ai molti pesci che si confondono con l'ambiente submarino. Mo si programma di cucinare con farina di insetti, siccome sia una necessità. Cerchiamo di ostare i cambiamenti climatici, il dominio della plastica in terra e in acqua, le microplastiche compromettono la struttura del DNA, gli ingombranti nel verde, lobbying contro l'obsolescenza programmata, le emissioni di fumi di diossina, l'inquinamento di azoto, di ozono e anidride carbonica, persino il surplus degli allevamenti di mucche. Ma il risparmio dell'uomo nell'uso di elettricità e acqua non c'entra. La verità è che l'inquinamento è per più del 70% fatto dalle prime multinazionali, per esempio quelle che ci prospettano l'alimentazione di locuste come fossimo esseni. Si propongono automobili verdi, l'energia rinnovabile, solare, eolica, eccetera, i consumi responsabili, l'approvvigionamento di alimenti a chilometro zero, il disuso di vegetali refrigerati, la cura delle risorse idriche, la difesa della biodiversità. L'ingegneria aiuta ambiente e agricoltura, la sua miniaturizzazione e il perfezionamento dei satelliti consentono diagnosi ecologiche sempre più puntuali, una previsione naturale, scientifica, mentre gli architetti devono incrementare il verde urbano ombroso abbinato a cemento e asfalto per processare il CO2. Lo spreco di cibo da solo è responsabile dell'8% di emissioni di CO2, mentre 828 milioni di persone soffrono la fame, di cui 45 sono bambini. D'altra parte, a causa della pesca, più del 90% dei grandi predatori si è estinto. Parlo delle pinne degli squali e dei tonni pinne gialle. Perché si riempiono le piazze, ma non si... Si riempiono le piazze, ma non si va mai in contraddizione, non si mette in discussione il sistema. Allora capita di diventare eroe a 16 anni, senza cultura politica, facendosi strumentalizzare, anzi santificare con baci tra Greta e Macron Rothschild, tra Greta e la Lagarde, tra Greta e Juncker. Greta è piuttosto un'arma di distrazione, nota bene, non distruzione di massa, ma distrazione utile alla classe dominante. È onorevole quello che fa, solo che non contatta i gangli del profitto e quindi è una protesta contro niente e nessuno. Intanto giovani disoccupati della società turbocapitalistica sono persi senza riflettori. La piazza di Greta è stata inoffensiva, ha detto pace pace in fratellanza olografica, addirittura reti unificate. L'Islanda è il paese più green, parlavamo prima di Islanda come mondo cattivo secondo Leopardi. L'Islanda invece è il paese più green del mondo con buona pace di Leopardi. La Danimarca è al secondo posto e Björk è la cantautrice lavica più ecosintetica al mondo, con i suoi vestiti tecnici futuristici, la sua musica elettronica alla Stockhausen, i vocalizzi mesmerico melismatici, gli squilli d'eco, i trucchi del viso teatrali. Lei stessa è un geyser, ghiaccio versus fuoco, sfruttando questa opposizione per iconizzare la sua psicologia ai fan. Una vera e propria bomba a orologeria è il parco di Yellowstone, perché si tratta di un gigantesco geyser appena sotterraneo, che esplodendo creerà un enorme cratere, quale fu quello fatto dall'asteroide tra Florida e il Golfo Messicano. Da noi il cataclisma è vicino, c'è il Vesuvio con la presenza antropica su per i fianchi. Un'altra rovina che attendiamo è il capovolgimento dei poli magnetici nord-sud. Questo sarebbe il cortocircuito tra Yahweh, gli Elohim e i giganti ai tempi di Noè.
Ringraziamo Sergio Zaffini per la sua riflessione. Iniziamo con la prima lettura registrata dalla poetessa Rosana Belotti del testo dal titolo Messaggi dalla natura.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.